buon pomeriggio ormai.
È vero, a voi, a voi.
La faremo sentire un po' ospite a casa, visto che è qua al Politecnico, ma la accogliamo e la tratteremo da ospite in questa intervista. Io sono Gianmarco, sono un laureando magistrale di ingegneria ambientale e sarò qui a fare da intervistatore. Abbia pietà di me.
E tutti hanno riverenza, hanno timore del sottoscritto, che in realtà anche in questo momento, a parte che sento dei brividi, non di emozione, ma di gioia nel vedere questa proattività, questo vedervi parte di questo progetto. E poi sono felice perché, come dire, il Politecnico è cambiato molto in questi anni, è cominciato a diventare un posto dove ci si diverte nel apprendere un pochettino delle cose che facciamo, che sono molto molto belle e molto molto utili soprattutto, quindi sono felice di essere qui.
Bene, e noi siamo felici di averla, quindi volevo farle qualche domanda su questa biennale. Il tema col quale è stata intitolata la biennale è principi. Perché è stato scelto questo argomento?
Per due motivi in origine. Ovviamente io poi ho dato un via libera, ma sono stati due curatori della manifestazione, che sono il professor Juan Carlos De Martin e Luca De Biase. Loro hanno pensato questo: beh, siamo a un punto di svolta della storia dell'umanità, non solo la rivoluzione digitale che è arrivata a cambiarci la vita, ma il disastro che c'è stato nel 2008 nell'economia,
la crisi ecoclimatica,
esatto, poi ci arriva pure il riscaldamento globale come un qualcosa di ineluttabile cui assolutamente dobbiamo porre rimedio, poi arriva il Covid, poi arriva la crisi in Ucraina e dobbiamo per forza imboccare una nuova strada e quindi dobbiamo passare attraverso un nuovo principio, un nuovo inizio, in cui sostanzialmente dobbiamo tutti quanti insieme, ciascuno con le proprie competenze, gli umanisti, gli scienziati sociali, i tecnologi e poi i politici, gli industriali, ma la gente comune tutta insieme deve collaborare per trovare una nuova traiettoria. Nei sistemi complessi e nei torrenti, se uno si ferma è perduto, devi impagaiare, devi ogni momento essere, come dire, pronto a cambiare rotta.
Ha scoperto che faceva una tesi sui fiumi, per questo no. ha fatto questa citazione.
Ma io vado sul fiume, ho iniziato quest'anno a far canottaggio anche per sentirmi un pochettino più in forma, ma soprattutto, tra l'altro, è bellissimo, suggerisco alla mia tarda età, sto scoprendo tante cose e questa è stata una. Quindi principi come inizio di una nuova era per l'umanità in cui coprogettiamo tutti quanti insieme una nuova traiettoria più sostenibile, inclusiva, rispettosa, più democratica anche. L'altro significato di principio è invece quello che noi scienziati consideriamo il principio fondamentale, così fondano le discipline, a partire dal quale noi dobbiamo costruire le tecnologie, no? Quindi la scienza. Mi ha insegnato Piero Angela in una di queste edizioni. La volta scorsa avevo intervistato io Piero Angela, che mi diceva la scienza è ampliare la conoscenza del mondo, della natura, e la tecnologia è usare queste conoscenze per poi costruire qualcosa di nuovo che serve sempre per risolvere un problema. La tecnologia non è mai neutra ed è un prodotto della creatività dell'uomo, è per questo che noi ingegneri siamo dei piccoli demiurgi, no? della società. I principi sono ineludibili, senza una conoscenza approfondita,
certo,
senza le competenze non vai più da nessuna parte, per cui di qui partono due direzioni. Partono una formazione che deve essere continua, tu devi continuamente aggiornarti se vuoi essere efficace nella tua professione. È una cosa bellissima, in verità, da dire, te la dico a te che stai per laurearmi e mi dirai che guarda che forse non siamo ancora a quei livelli. In Israele un motto è: le università devono insegnare agli studenti a inventarsi il lavoro che faranno, che dà l'idea di quanto sia talmente tumultuoso quello che capita fuori.
Beh, ormai ci sono fatto forse per le professioni sanitarie, tutte le università non hanno quel collegamento diretto con un lavoro al di fuori, quindi la verità è che quello che noi dobbiamo imparare anche è ad adattarci,
esatto,
ad avere una forma mentis che ci permetta di risolvere i problemi che ci troviamo davanti. In questo senso le volevo fare una domanda da studente, da persona che frequenta questa università, le aule, come, questione principale per cui poi si trova in questi ambienti. Questa 4 giorni sarà piena di momenti di riflessioni, ci sono, come dicevamo nel Deplian, 18 pagine di ospiti molto importanti, illustri, che chiaramente arricchiranno quello che è il pensiero, quella che è la discussione, e contamineranno il Politecnico. Qui mi sorge una domanda, non provocatoria, ma in qualche modo vuole anche esserlo, ed è: come tutta questa elaborazione, tutto questo pensiero finisce nelle aule? Come questa elaborazione che arriverà nel Politecnico, si farà nel Politecnico, poi arriverà agli studenti, come anche le lezioni possono essere contaminate?
Allora, quello che abbiamo scelto, a differenza delle altre edizioni, la prima era in streaming quasi tutto, oltre che in presenza, la seconda era forzatamente tutta in remoto, quindi automaticamente poteva essere solo seguita in streaming. Questa è solamente in presenza ma registrata, quindi noi avremo della stragrande maggioranza degli eventi poi un video, tra l'altro ben curato, che sarà a disposizione, come è sempre stato in tutte le edizioni di Biennale Tecnologie o ex Festival della Tecnologia. E questi video sono visti, facciamo anche tante belle cose perché li portiamo nella scuola superiore e sulla base, partendo da una conferenza o un dibattito fatto da grandi personalità, quali quelli che ci frequenteranno in questi giorni, gli studenti delle scuole superiori seguiti dal loro professore, magari da un tutore che arriva da noi, dell'università, vanno a elaborare per un semestre intero su queste cose, delle loro idee, poi ritornano e incontrano quella persona che aveva fatto quella lezione per chiudere un discorso. Quindi questa è una cosa che facciamo, si chiama Biennale per le scuole, che è un modo con cui usiamo queste lezioni anche fuori, ma molto spesso queste poi sono lezioni che si ritrovano a disposizione degli studenti per approfondire anche le loro materie, anche e soprattutto nel loro componente di senso critico e di approfondimento, no? Dei risvolti, delle cose che si imparano qui rispetto alla società. Questa della capacità di produrre dei media di rilievo è un qualcosa su cui abbiamo puntato tantissimo. A me piacerebbe che quello che sta capitando, cioè sostanzialmente una radiovisione, diventasse il modo con cui Onde Quadre lavora da qua in poi, che non vedo problema a essere pervasivi anche dei corridoi, degli spazi. E questo, prima di finire di fare il rettore, vorrei che capitasse, perché è un modo di fare sistema, anche di tenersi aggiornati, di interessare, di cogliere opportunità, molto di più che semplicemente vedere degli schermi che ti danno delle informazioni a cui non fai caso. Ti fermi molto più facilmente a vedere due persone che dibattono magari in diretta e dici: ma dove sono sti qua? Ma adesso lo aspetto fuori, nel senso positivo del termine, no? Poi mi piacerebbe che potessimo aiutarci a convocare qua persone in gamba. In questi 4 giorni passano persone straordinarie qua, quindi sarebbe bello riuscire. Pian pianino lo faremo insieme, io ho molta fiducia anche nelle competenze di chi gestisce, ha resistito tanti anni con questa radio. E adesso
abbiamo attraversato anche il Covid su Discord.
Sì, dai, comunque... Bene, bene. Gli investimenti che stanno facendo adesso, anche grazie a uno stanziamento che ha fatto il governo Draghi nella finanziaria 22, che ci consentirà globalmente nella componente tecnico-amministrativa di assumere 100 persone. Già ne abbiamo iniziato a assumere un po'. Consentirà anche di rafforzare questa componente delle risorse umane, che è fondamentale, no? Poi c'è il vostro lavoro di volontariato, parlo di studenti e la passione che ci mettete, ma poi sapremo sempre più convocare persone di rilievo e interessare, oltre che gli studenti, anche la società. Questo è un obiettivo che dobbiamo porci.
E penso che in parte con la Biennale questo è l'obiettivo, sì. Aprirsi, non rimanere anche per esempio solamente nella sede centrale, ma aprirsi, fare eventi diffusi in questo senso. È anche un po' l'obiettivo, cioè sfatare il mito che l'università è un posto chiuso, che il rischio, e questo lo sappiamo perché nella società un po' la tendenza è questo, sia anche un posto elitario, aprirsi in questo senso, non essere solo dove si fa una formazione superiore, ma ci si ricorda essere anche un luogo di divulgazione di quello che viene fatto in termini di ricerca, è importante. In parte la Biennale fa anche questo.
Sicuro. Mi alzi però, mi fai un'alzata clamorosa, perché io schiacci in questo modo. L'ultima sera sarà una serata danzante, no? E sarà alle OGR, non è proprio noi, ma qui vicino. Io mi auguro che voi studenti...
Qui c'è una critica, però la domenica, lunedì si ha lezione.
Ma vedremo di essere sufficientemente clementi, però finisce all'una. Voi iniziate a ballare a mezzanotte e la finisce all'una, però cercate, abbiamo trovato un buon compromesso.
Possiamo la prossima volta sospensione della didattica venerdì e lunedì.
Va bene, siamo già alla trattativa pubblica mondo visione, no, volentieri, no, capisco, però non sarà così tardi, dai, cercate di non bere troppo quella sera, dai.
No.
Comunque sarà una bellissima serata, tanto molti miei coevi verranno, insomma, dai. E poi c'è questa sera alla Mole Antonelliana con i cartoon di Miyazaki che riguardano la tecnologia. Straordinario maestro di anime, si dice così, giusto?
Sì, addirittura fino alle il Castello Errante di Ole inizia a essere proiettato alle 3 del mattino, sì, quindi fino alle 5 è circa l'orario.
Io la prima notte mi sono addormentato al secondo film dell'orrore, quella che c'è stata nella Festival della Tecnologia, avevo visto La Mosca e poi c'era il secondo, e dopo mi sono detto, oh, quinto. Anche perché per me saranno giorni da pallina di flipper entusiasta che poi a un certo punto crolla però per ricaricare le batterie. No, questi sono eventi pop, diciamo, però quando arriva la gioia che chi gestisce la Festa del Libro e traduce quel principio di cui parlavamo prima come gli inizi dei romanzi più famosi e comincia a speculare su quello, ma ti ricordi quando hai letto I Promessi Sposi, quando, e che cosa c'è dietro, ritrovi delle atmosfere, te lo racconta un letterato, no? Ma ti riempie questa roba qua, ti ricrea, come dicono in Sicilia, no? Poi c'è Bach, poi c'è questa sera Paolini che ho avuto il piacere di conoscere, con cui sicuramente sento che faremo delle cose in futuro insieme. Io ho preso a scrivere libri di vocazione scientifica, adesso ne sto scrivendo un altro con un filosofo sulla riduzione delle disuguaglianze sociali, anche con le tecnologie, insomma, un mondo che...
Queste sono le sfide anche che la Biennale si pone.
Chiaro.
In questo senso, secondo lei, quali sono in qualche modo il percorso che l'università deve intraprendere per avere un ruolo nell'abbattimento delle disuguaglianze sociali? E in quale
Io
modo...
dico una e la spoilero clamorosamente, ma lo faccio a casa mia, quindi va bene così. Una delle cose a cui stiamo pensando con questo filosofo è di far sì che, non so se sa che esiste il servizio civile universale, sì, che è un qualcosa che vale di un percorso universitario, uno può fare, accreditandosi anche per concorsi pubblici, ci sono una serie di benefit oltre il rimborso speso eccetera, però comprendi sul campo tanto, è una bella palestra secondo me. Allora noi abbiamo un problema enorme che è quello dell'invecchiamento della popolazione, il fatto che non potremo certo dedicare i mega ospedali che stiamo per costruire, mi auguro prima possibile anche a Torino, agli anziani comunque sempre, occorrerà andare con la telemedicina, a raggiungere con sistemi di tipo digitale. Ci saranno i robot badanti, io mi vedo già a giocare a scacchi o che mi leggono dei libri o che mi tengono la carta in questo modo, ma a un certo punto deve arrivare qualcuno a parlarti. Arrivare qualcuno a parlarti potrebbe essere uno del servizio civile, che sai che Colau l'aveva pensato per come un digitalizzatore di chi non è digitale nativo, quindi le persone anziane, in modo che potessero poi impratichirsi con quello. Ma io lo vedo come estrattore di memoria di queste persone. I dati che noi produciamo sono un valore, fino adesso lo stanno solamente sfruttando le big tech che li usano prevalentemente per capire i tuoi orientamenti
commerciali,
quindi fanno profitto su quello. Se tu invece cominci a usare i dati, come si fa? Comincia a fare con la telemedicina o comunque nella sanità per sviluppare prodotti, arrivare attraverso il lavoro di imprese a migliorare, diciamo, strumenti anche di erogazione della sanità,
prevenire invece
ma
di curare.
Ma tu comincia a fare un altro discorso. I dati sono interessanti a 360 gradi, no? Si possono pagare, c'è tutta una teoria, bisogna però rendere interessante le persone a venderli, ma possono essere effettivamente un tramite con cui si riducono le disuguaglianze, perché io sia povero in canna, i dati li produco come gli altri, possono essere interessanti come gli altri. Ma se io vado a scavare nella memoria e se alcuni di voi vanno a fare il servizio civile in questo modo, hanno due vantaggi. Uno, primo, tengono compagnia un po' queste persone, traguardiamo tra 10-20 anni, che saranno piene di terminazioni digitali, robot badanti, come dicevo prima, arrivano e stanno già producendo in Giappone, che hanno, che il paese che sta ancora peggio di noi come invecchiamento della popolazione età media, no? E cominciano a intrattenere con queste persone un dialogo che consente loro di raccontare la loro storia. Quei dati sono persi per sempre se non vengono fuori attraverso quel modo lì, e possono essere un qualcosa che arricchisce lo Stato. Lo Stato oggi è il detentore della maggior parte dei dati che riguardano la sua popolazione e non li sta usando in modo efficace. Uno degli obiettivi del Ministero della Transizione Digitale era proprio quello di mettere insieme tutti i database per poter guidare delle politiche sociali di erogazione di servizi in modo più mirato e efficace, no? Io penso che questo possa essere una delle modalità con cui i giovani e gli anziani
interagiscono,
perché anche questa è una delle varie dimensioni in cui siamo divisi, no? Sempre di più. E sulle spalle dei giovani sta tra l'altro il sostegno di un sistema pensionistico che rischia di collassare se non c'è un modo di rimarginare la società. Quindi questo è un piccolo esempio su cui stiamo lavorando. Peraltro a Slow Food Carlin Pietrini ha già iniziato a fare una banca dati di memorie di persone legate al cibo, legate alla dimensione che si coltiva a scienze gastronomiche a Pollenzo. Ma questo potrebbe diventare un qualcosa di seriale molto interessante per uno Stato che decida di rioccuparsi sempre di più in modo tecnologicamente avanzato, se vogliamo, usando i dati per tarare dei servizi dei propri cittadini.
Questo è sicuramente molto, molto interessante. Un po' seguendo questo tragitto che lei ha intrapreso su come la tecnologia può essere utilizzata anche poi per migliorare le condizioni delle persone, soprattutto su quelle le sfide che si affrontano. In modo casuale o non, questa Biennale della Tecnologia si va a inserire in un momento importante. L'abbiamo già citata prima, la questione della crisi ecoclimatica. In questi giorni a Sharm el-Sheikh c'è la riunione della COP 27, e chiaramente quindi ritorna un po', non che visto quelle che sono state le ondate di calore degli ultimi giorni o la siccità che abbiamo vissuto in quest'estate sia mai andata via, però in modo importante la questione climatica, la questione ambientale. In questo senso forse questa più di tutte è la sfida di fondo che ci si pone davanti, che noi come nuove generazioni abbiamo incombente nei confronti su quello che può essere il nostro futuro. In questo senso la Biennale come si inserisce e quali sono gli spunti anche che il Politecnico porta in questo consesso e vuole portare anche nei confronti della città?
Abbiamo ovviamente una serie di eventi tematici su questa dimensione, e che è una dimensione globale, ma guardi, due dati. Uno, l'Italia pesa per l'1% sull'effetto serra di origine antropica, pochissimo, e comunque ci stiamo dando da fare. Abbiamo sfruttato tutte le idroelettriche che potevamo, cercheremo di fare meglio con il fotovoltaico, l'eolico, senza compromettere la splendida natura che caratterizza questo paese e così via. E l'Europa pesa il 7% ed è un'area del mondo fortemente motivata, che ha sottoscritto da subito gli accordi di Parigi, ma anche ancora prima, nel 2013, aveva fatto una strategia che portava per il continente, per l'Unione Europea, a arrivare all'abbattimento dell'80% dell'effetto, diciamo, dei gas serra da 1990, che è il punto di partenza anche della politica di Kyoto, no? Però una volta che facciamo questo, noi non si risolve il problema globale. Il problema lo si deve andare a risolvere dove adesso ci sono tante persone che stanno migliorando la qualità della loro vita e che stanno consumando di più, e che se non imboccano una strada di sviluppo sostenibile e soprattutto un approvvigionamento di energia, perché il grosso è di lì che viene, no? Non da fonti fossili ma da fonti rinnovabili, quello sì manda la sfida dei cambiamenti climatici a essere sostanzialmente non risolvibile. Nell'Asia ci sono 4 miliardi rotti di persone, in Africa ci sono 1 miliardo e 400 milioni di persone. E queste sono le aree del mondo che stanno crescendo come benessere, quindi consumi, e quindi è lì che noi dobbiamo andare. Veramente la lotta la dobbiamo vincere sviluppando tecnologie, essendo noi i primi della classe, se vogliamo, in questi ambiti qui, ma soprattutto andando in quei paesi, magari anche con le nostre imprese. Noi siamo con il Politecnico in Cina in tre posti diversi, a Pechino, nella Tongji, poi a Jiaotong, a Shanghai, e nella SCUT, South China University of Technology, a Shenzhen, nel Guangzhou, che è la parte ex Canton, diciamo, più popolosa della Cina. Poi abbiamo in Uzbekistan un campus, ma questi sono luoghi in cui noi andiamo a fare una formazione, a portare un certo tipo di formazione e possibilmente delle imprese per far sì che quei posti crescano in modo compatibile con l'ambiente. La grande frontiera oggi è l'Asia, è l'Africa, scusa, che tra l'altro è di rimpettaia nostra, è il posto dove si sta pianificando il reshoring di molte attività che erano nel Far East, e dove io sono stato in Marocco, ma la sfida, altri, il mio vice all'internazionalizzazione è stato in Kenya. Insomma, andare a fare università per far crescere lì delle competenze e una popolazione, far crescere il benessere, insomma, una traiettoria sostenibile è importantissimo. Primo, per l'effetto serra di cui parlavamo, perché crescendo in modo corretto non mandano contro un muro la lotta al riscaldamento globale. La seconda cosa è che noi abbiamo bisogno di persone per la nostra economia, possibilmente che non arrivino tramite i barconi, nel senso poveri cristi che rischiano la vita e arrivano privi di competenze, per cui sono destinati ai lavori più umili quando arrivano, ma abbiamo bisogno di persone che sopperiscano alla denatalità che andiamo incontro, no? E senza persone qualificate che magari già abbiamo contribuito a formare e che in parte si saranno assolutamente fermate. Noi abbiamo molti dall'Africa come studenti, cominciano a crescere, e dall'Asia Minore sono diventati molto frequenti, però in prospettiva questa è l'immigrazione di cui abbiamo assoluto bisogno. Io credo molto in un ruolo delle nostre università che va all'estero a formare persone per far sì che quei territori vadano a intraprendere una traiettoria corretta, e così che si sconfigge il riscaldamento globale e l'Italia possa approvvigionare di persone competenti che mancheranno tragicamente.
Beh, questo è sicuramente vero. Poi probabilmente Asia e Africa sono contesti diversi, diciamo che l'Africa è quella che più di tutti come continente sta subendo, diciamo, quelli che sono gli anni di inquinamento che tutto l'Occidente ha fatto, e ancora continua a pesare poco in questo senso, ed anzi spesso quelle che sono le emissioni anche sia nei paesi dell'Asia e dell'Africa spesso sono figlie di quelle che sono ancora degli stili di vita occidentali. Molto spesso pensiamo a tutta quella che è la delocalizzazione delle grandi aziende, da quelle della tecnologia a quelle del tessile. In questo senso forse quello che come Atenei in parte si deve provare a fare è quello di creare reti tra i vari atenei di tutti i paesi. Abbiamo visto come quando la ricerca, quando gli accademici si mettono insieme andando a mettere in discussione quelli che sono gli steccati nazionali o internazionali, come alcune volte, come quelli europei, e pongono al centro il benessere collettivo, che come ci ricorda la crisi ecoclimatica non è nazionale ma è mondiale, probabilmente riusciamo a trovare le soluzioni, sì, le soluzioni migliori.
Un aspetto positivo tra i tanti che ha questo PNRR, che noi stiamo vivendo in prima persona come istituzione, perché stiamo prendendoci impegni su tante direzioni di ricerca e di formazione di questo PNRR, che è quello che dovremmo fare all'estero. E come dicevi tu, ci sarà un bando proprio per far sì che alleanze di università italiane, ciascuna delle proprie competenze, vadano nei paesi per insediarsi e formare le persone in quel posto. Io concepisco personalmente, nel mio progetto di Ateneo, nel nostro piano strategico poi, che il nostro ruolo all'estero deve essere quello di formare con i nostri valori e le nostre competenze lì, ma anche quello di portare le nostre imprese a costruire nei paesi in via di sviluppo, o comunque che stanno uscendo dalla povertà, dove siamo andati a collocarci, in zone calde del mondo se vogliamo, ma è lì che si gioca veramente molto del futuro dell'umanità. portando le nostre imprese a costruire un pezzo di quella. Noi siamo ambasciatori del nostro paese quando andiamo là, allora andare insieme con diverse università, ciascuna col meglio che può dare per quell'iniziativa, è una cosa positiva. Io sono contrario alla competizione quando c'è un obiettivo di carattere nazionale, e favorevole al mix di competenze, chiaramente a certe discipline, oltre che magari noi non le abbiamo, ma in alcune siamo più deboli di altre università, ed è giusto che si faccia ogni volta un mix adeguato.
E anzi, forse in qualche senso alcune volte paesi che non hanno le nostre possibilità in termini economiche, tecnologiche, ci possono anche, soprattutto dal punto di vista ambientale, reinsegnare invece dall'altro lato anche un rapporto con la natura e con le risorse che spesso noi diamo per scontato. Io sto facendo la tesi sulla questione dell'acqua. Sì. Il nostro rapporto con l'acqua è un rapporto
ormai condizionato.
Esatto, cioè sì. Noi apriamo un rubinetto e l'acqua c'è, e quando c'è la siccità ci riscopriamo a un certo punto in balia del meteo.
C'è una disciplina che studia le tecnologie appropriate, cioè dato un certo contesto usa le tecnologie, ma magari fai un passo indietro perché quello poi ti dà l'ottimo di quel sistema. Cosa molto interessante, ed è qualcosa a cui dobbiamo anche pensare in certi contesti come quello dell'Africa subsahariana, eccetera. Certamente non puoi da oggi a domani farle diventare New York City o Manhattan,
forse
Times Square.
Dove come siamo arrivati con il cambiamento climatico, forse non è neanche no. Utile ricostruire.
Ma sa, guarda. Il fatto che si stia andando verso delle metropoli mentre prima della rivoluzione industriale, la seconda metà dell'Ottocento c'era solo un 30% nelle città, adesso si va verso il 70% nelle città nel 2050, queste sono le stime. Perché comunque si fa massa critica, si condividono delle cose, diciamo si fa economia. Si ha sistemi anche, se vogliamo, più resilienti. Purtroppo si sta abbandonando la campagna, i borghi, c'è una perdita anche culturale. Bisogna trovare nuovi equilibri, però non è tanto la dimensione cittadina che bisogna da demonizzare, perché la tendenza è anche funzionale a, se vogliamo, alla lotta ai cambiamenti climatici per certo verso, e ritrovare il valore comunque delle comunità all'interno magari delle metropoli, che di piccoli gusci culturali, etici e di aiuto reciproco che aiutano le persone a sopportare meglio disagi, cambiamenti, incertezze. Insomma, è un lavoro importante, ma è un lavoro al contempo tecnico, politico, economico, che deve essere messo insieme, quindi policy, tecnologie, però senza i principi, tornando alla nostra biennale, senza la conoscenza approfondita delle cose e senza intraprendere un progetto, quindi un altro tipo di principio, no, che chiamavamo prima, che traguardi il futuro, non si riescono a risolvere i problemi che abbiamo adesso. Quindi Biennale aiuta sicuramente a riflettere su questo, e poi noi come Politecnico facciamo la nostra parte riformando il modo in cui facciamo didattica, intraprendendo traiettorie di ricerca applicata mirate a quello che ci chiede la comunità europea o il nostro paese, e uscendo dalla nostra Turese Burnea, facendo trasferimento tecnologico e, come in questo caso, condivisione della conoscenza con la società. In democrazia, se la gente non capisce e non percepisce l'opportunità nella sua direzione, semplicemente non vota in quella direzione e quindi finisce lì. È un bel problema complesso, ma è affascinante per certo verso.
L'augurio, diciamo, un po' è che non solo in termini di principi, come ha detto lei, ma si può anche interpretare il tema principi come, chiaramente la Biennale è un momento in cui il Politecnico si mette anche un po' a nudo, o l'obiettivo è anche quello, aprirsi alla conoscenza esterna e anche fare autocritica per migliorarsi. In questo senso principi è un nuovo inizio dopo la Biennale, facendo tesoro in qualche modo di quelle che saranno le riflessioni che in questi 4 giorni ci saranno in queste sedi, e ci aiutino anche, no, a migliorare l'Ateneo, gli studenti, i professori, tutte le persone che ne fanno parte per le sfide. Perché, diciamo, una cosa è chiara e l'abbiamo capita da dopo da dopo il, probabilmente ormai dal 2008. Io sono anche vecchiotto perché sono al mio nono anno accademico, spero poi col decimo ci sia anche, non lo so,
ci diamo una laurea in scienza della comunicazione,
la carta fedeltà, okay. Ma e ci sia anche un diciamo in qualche modo un arricchimento in questo senso di quelli che sono stati i nostri percorsi per come li portiamo fuori.
Certo.
Mi sa che il tempo è terminato.
Bene, grazie, è stato un piacere.
Grazie mille.
E ci torno presto.
Noi l'accogliamo a braccia aperte e in bocca al lupo per questa 4 giorni, sarà una bella maratona.
Senz'altro. Grazie ancora.
Perfetto.